villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace si presenta il 6 di marzo 2024, un mercoledì, per il suo solito racconto giornaliero. Siamo alla settimana 10 e il giorno è il 66 dell'anno. Cosa ascoltiamo oggi? Un trattato sui luoghi di poteri, i siti magici dei popoli celto-liguri. Beh, questo è da ascoltare. Poi la storia di Busto e le sue relazioni. Un altro capitolino. Ogni fieu e il suo cavagnè. Ogni bambino ha il suo canestrino. E la stracasta. Buon ascolto. La storia di Busto e le sue relazioni. Poi, volendoti, Francesco Sforza rovinare, ti difendeva infatti il Cavaliere della Libertà, ti circondò con i suoi accampamenti, ma la Vergine invocata improvvisamente venne in aiuto e per due volte la pioggia lo respinse. Nel quartiere detto Canton Santo, perché ivi, secondo una pia tradizione, nella peste del 1630, la Madonna che si venera nella chiesa di Santa Maria in piazza avrebbe alzata la mano a fermare il morbo. In una casa di proprietà dei Crespi Legorino si vede ancora oggi un affresco molto rovinato, di discreto pennello quattrocentesco, che rappresenta la Vergine con in braccio un bambino e San Giovanni e un altro santo che, per essere assai giovani, ma non pare debba essere raffigurare San Giuseppe. Nel dipinto la Vergine ha la mano abbassata e per questo particolare e perché per i caratteri stilistici il dipinto è anteriore al miracolo asserito dalla tradizione ed espresso dal gesto della Madonna sopra ricordata. E ci pare giusto pensare con il cavalier Luigi Milano che l'origine dell'affresco in parola debba essere rimontare al fatto dell'aiuto dato dalla Vergine ai bustesi in questa circostanza. E ha avuto in suo potere il borgo, ma vedi per una più circostanziata narrazione dei fatti del Grampa, e il ferrario a spiegare la resa dei bustesi allo Sforza e pubblicò per il primo un documento del 1449, l'anno dopo della sottomissione, in cui si fa la storia delle pratiche della nascostamente e si erano affacciate tra alcuni notabili bustesi e il governo della Repubblica Ambrosiana per consegnare il borgo allo Stato milanese. Tali pratiche non riuscirono a nulla per l'opposizione di alcuni borghigiani, tra cui il podestà Jacopo de Trecchi, contro i quali i reggenti, la Repubblica, emanarono una grida il 27 aprile del 1449, mettendoli al bando e confiscandone i beni. Vano provvedimento perché circa 11 mesi dopo lo Sforza entrava in Milano e la Repubblica Ambrosiana cessava di esistere. Ma torniamo a noi. Ha avuto il suo potere il borgo, lo Sforza lo munì con le sue soldatesche, poi avanzandosi verso Milano ridusse i cittadini in così grandi strettezze che nell'anno 1450, al 10 aprile, si arresero, dopo aver vissuto in libertà per 2 anni e 7 mesi. Il Cusani pone l'entrata dello Sforza a Milano il 25 aprile 1450. Sotto il dominio dello Sforza, non pochi avvenimenti si svolsero nel borgo di Busto, ma li riferiremo poi a suo luogo. Ma già intrecciandole i fatti degni di ammirazione che vi accaddero, ne narreremo anche altri. Alberto Galassi, che in quel tempo aveva in quel borgo cura delle anime, ricorda che dopo alquanti anni vi accadde un fatto degno di essere qui riferito. Nell'anno 1484, mentre Ludovico Sforza, soprannominato il Moro, governava il ducato come tutore di Gian Galeazzo, Junior, Antonio Crespi, parroco di questo borgo, morì e, racconta Galassi, nell'ora stessa della morte, cioè alle ore 12 del 23 di novembre, la chiesa, che per 18 anni egli aveva retta, si oscurò di dentro e fu ripiena di tenebre, come se per la morte di così grande uomo essa fosse stata privata della sua luce e del suo splendore. Ma l'anno seguente, un morbo e una pestilenza micidialissimi invasero quasi tutte queste regioni. Nella città di Milano, nel quadriennio che durò la peste, morirono 100.000 persone e nel borgo di Busto, nello stesso spazio di un quadrimestre, 1.100. Ad aumentare poi le miserie e le calamità, si aggiunsero, come riferisce lo stesso Galassi, venti violentissimi di settentrione, grandinate copiose, e un grande incendio e prestazioni forzate senza numero. Le tramontane devastarono tutte le biade. La grandine percosse e spezzò gli alberi, e dallo incendio fu distrutto un gran numero di case. Qualche cosa di simile si racconta sia avvenuto in questo borgo nell'anno in cui Ludovico Sforza fu preso presso Novara e mandato in Francia. E i francesi occuparono il Ducato di Milano, cioè nell'anno 1501. Ogni fille ha il suo cavagnè, ogni bambino ha il suo canestrino. Che festa quando una famiglia è rallegrata dalla nascita di una bambina o di un bambino. I neogenitori si sentono al colmo della gioia. I parenti e gli amici festeggiano insieme a loro. Ma l'arrivo del neonato può causare anche qualche preoccupazione, perché si pensa al denaro necessario a soddisfare le numerose necessità del piccolo. Questo cruccio era frequente nei tempi passati e purtroppo lo è anche oggi, soprattutto fra il ceto popolare. Così, per cancellare ogni ombra, nacque un modo di dire ottimista, poiché affermo che ogni ficu è il suo cavagnè. Il ficu, naturalmente, è il figlio, il neonato, e il cavagnè corrisponde al cestino nel quale i lavoratori riponevano le vivande, il proprio tesoro quotidiano. E la spiegazione non è dunque difficile. Nessuna paura, cari genitori, perché a Milano ciascun bimbo che nasce porta con sé un canestrino pieno di un bel pizzico di fortuna. La Stracasta. Era la strada che conduceva a Castano Primo, via Cesare Correnti, via Montesanto, via Varese in mezzo alla proprietà augusta, via l'Adriatico, via Montegrappa, via Adua. Il primo tratto, quello che ricordo maggiormente, era formato da una via carreggiabile di campagna, coi solchi delle ruote tracciate dal passaggio, da tempo immemorabile, dei carri agricoli da trasporto. Tra le due rotaie, una stradetta di terra battuta per i viandanti e per i ciclisti. La sede stradale era racchiusa e delimitata da due siepi lunghissime di rubinia, con porte e apertura pari stradei che vi si immettevano e per l'accesso alle campagne, o i pian dei diversi contadini proprietari. Il primo tratto di via Cesare Correnti, dopo il ponte della Superstrada, fino al termine dove inizia via Montesanto, che è un tratto parallelo al corso dell'Arnetta, c'erano le campagne del mio zio Mario e del mio zio Emilio. Non saprei dire quante ore vi ho trascorso. Ricordo che era una via di molto traffico, carri, pedoni, biciclette, ombreggiata e fresca d'estate, ed era una scorciatoia dove difficilmente si trovavano dazieri in agguato, pronti a comminare multe o a far pagare il dazio. Allora, all'entrata di ogni comune, c'era la garitta del daziere e il balzello bisognava pagarlo per una infinità di prodotti. Per cui la stracasta, oltre che una scorciatoia per andare a Samarate o a Gallarate, era ombreggiata, riparata dal vento dalle due siepi che correvano parallele tra di loro, ed era un modo quasi sicuro per sfuggire alle grinfie del dazio. Niente rumori di motori, niente fumo di scappamento, trilli e voli di uccello, stormire di fronde e tanta umbria. Oasi incantevole per giocare a nascondersi. A destra andavano in direzione di Samarate e scorreva a 10 passi l'Arnetta. Andavamo a rifornirci d'acqua per dar da bere ai cavalli, ai pomidori, all'insalata e la presa degli inghiri e del melun. Tanto le angurie che i meloni non venivano molto grossi, ma avevano una deliziosa dolcezza. Era una presa da tendici, perché c'era sempre qualche mano leste malandrina che se ne appropriava indebitamente. Per non dare nell'occhio, la presa del melun veniva impiantata in mezzo al grano turco e dal grano turco veniva così facilmente mimetizzata. In un campo, appena dopo il nostro, venendo verso Samarate, dove ci sono oggigiorno le robinie dello stabilimento Augusta, confinanti con l'estremità sinistra di via Montesanto, si punse a un piede di un ramen rigin, l'Alfio Puricelli, il Fieu du Gadin, che per quella puntura morì di tetano nel 1934. Le piante di robinie che formavano le siepi erano molte alte, e si congiungevano nelle cime formando una specie di corridoio coperto, una galleria nero-verde dove era difficile penetrare i raggi del sole e dove regnava sempre, oltre a un fresco invidiabile, una penombra che invitava al sogno e alla meditazione. Naturalmente, sul far della sera e nelle luminose notti di luna, era la meta preferita delle coppie in cerca di solitudine per le loro effusioni amorose. La stracasta, ovvero sia la straela di Murus. www.redigio.it e la storia continua.